Cosa abbiamo imparato dalla scorsa volta? Che questa epistola è indirizzata da Paolo e Timoteo a questa chiesa. Sicuramente, quasi sicuramente, né Paolo né Timoteo conoscevano direttamente questa assemblea, ma c'era un fatto saliente: avevano sentito parlare molto bene di loro. Questa chiesa aveva una buona, anzi, direi proprio un'ottima fama. Tutte queste belle notizie avevano rallegrato il cuore di Paolo, nonostante Paolo, lo sappiamo, si trovasse in una condizione non proprio felice. Infatti sappiamo che questa è una delle lettere scritte dal carcere dove si trovava Roma. E riflettevo, è bello sapere che ci sono delle chiese che amano il Signore tanto. Finalmente una volta tanto si sente parlare di una chiesa che non ha problemi, una chiesa che non si divide, dove non ci sono scandali, una chiesa che non chiude. Qualche giorno fa eravamo alla conferenza a Roma e abbiamo incrociato un fratello che probabilmente non è mai venuto qui, o se è venuto forse anni fa, e abbiamo detto che eravamo di Chiesa Veritas, e ci ha detto: ho sentito parlare molto bene di questa chiesa, è una chiesa che ama veramente il Signore. Non so chi gliel'ha detto, però intanto ci prendiamo il complimento. Certo, non vogliamo essere troppo autocelebrativi, ma quando una chiesa è fedele al Signore, c'è da rallegrarsi, lo diciamo. Abbiamo visto che i credenti di questa chiesa, i colossesi, erano fedeli al Signore, l'abbiamo visto dal versetto 4, ed esercitavano un vero amore per tutti i santi. Ma cosa li spingeva? E come detto da Keith la scorsa volta, la spinta, il motivo era dato dalla speranza biblica che avevano della meta celeste. Questa speranza era stata annunciata dalla predicazione, dalla verità del Vangelo che avevano ricevuto. Così andiamo a leggere, leggerei comunque dal versetto 1 per poter trovare il filo conduttore che ci porterà poi allo studio del versetto 6, 7 e 8. E dice così: Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso in mezzo a voi, e da qui che comincia il nostro studio stasera, e nel mondo intero porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi, dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Questa sera analizzeremo quattro elementi, e vado ad una slide dopo, che sono il Vangelo, il terreno, l'evangelista e il frutto. Questi sono i quattro elementi che troviamo in questi tre versetti. E il versetto 6 fa riferimento proprio al Vangelo citato nel versetto 5. Come era arrivato l'Evangelo a Colosse? La scorsa volta abbiamo visto dove si trovava questa città. Nella moderna Turchia, cioè in Asia Minore, ed era su una via di grande comunicazione. Era situata a meno di 20 km da un altro grosso centro, Laodicea, e presso questa grande strada, questo grosso mezzo di comunicazione che conduceva da Efeso all'Eufrate. Se volete altri dettagli, c'è una bella registrazione sul nostro sito con Kit che spiega molte più cose, e non voglio, che non voglio ripetere qui questa sera. Tra l'altro anche delle ottime foto con lui a Colosse, che non esiste più tra l'altro. Volevo farvi vedere questa slide. Certo, i romani, gli antichi romani, perché quelli di oggi non sono esattamente bravi a costruire strade come quelli di allora, mi perdoneranno i romani in sala, avevano fatto un eccellente lavoro di infrastrutture in tutto l'impero per permettere di spostarsi velocemente e soprattutto controllare le province più remote. Ma la cosa più importante per loro erano gli scambi commerciali che avevano con tutta l'impero. E molte province si trovano veramente lontanissime da Roma, se prendete la distanza che c'è. Tra l'altro molte strade sono ancora presenti oggi. Stasera non c'è Vincenzo, ma lui per andare a Roma prende ancora l'Aurelia. Abbiamo riso un po' con lui di questa cosa. L'Aurelia è la strada che porta da Genova a Roma. Ai tempi, facciamo una piccola considerazione, ma come succede anche oggi, degli strumenti costruiti dall'uomo per i propri scopi diventano utili anche per la diffusione del regno di Dio. Pensiamo a quanto riusciamo a spostarci velocemente con i treni. Noi siamo andati a una conferenza, Nico col treno, noi in macchina, siamo andati e tornati per un buono scopo, abbiamo usato degli strumenti terreni. I Jones sono andati in aereo in America quest'estate, sono tornati. E pensiamo anche a internet, quanto sia facile mandare messaggi. È proprio su questo tipo di strade che stava correndo e corre ancora il messaggio del Vangelo. Ma tutto era iniziato da un momento preciso. E voglio andare con voi in Matteo 28:19, magari lo leggo io. Sicuramente tutti conoscono a memoria Matteo 28:19. E dice: andate dunque, fatemi discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera. E ancora Atti 1:8: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, fino all'estremità della terra. L'Evangelo è raggiunto a Colosse mentre proseguiva la sua propagazione verso il mondo intero, diciamo, per chi ha scritto quel messaggio il mondo intero era più limitato di quello che avevamo noi adesso. La salvezza aveva varcato i confini della Giudea, aveva attraversato la Samaria ed ora si avviava a raggiungere proprio i confini di questo mondo conosciuto all'epoca. I seguaci di Gesù, i discepoli, stavano esattamente seguendo questo mandato. Ed oggi il Vangelo si è fermato, questa propagazione si è stoppata, quel grande mandato è ancora valido? Abbiamo raggiunto l'estremità della terra? Direi che con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione forse possiamo dire no. Quando nel mio lavoro ho cominciato a studiare internet, come era fatto, mi sono meravigliato di quanto fosse simile alla rete neurale che abbiamo nel nostro cervello. Quella a sinistra è la rete neurale, questo è internet. Cioè sono delle interconnessioni con dei nodi che si scambiano segnali elettrici. Sono impulsi che mandano informazioni da una zona all'altra. E sapete cosa succede? Che se un nodo si ferma, l'informazione prende un'altra strada e arriva comunque a destinazione. Più la rete è fitta, più è cablata, e più il pacchetto di informazioni raggiunge facilmente la destinazione. Sapete, ci sono angoli del mondo, che magari sono proprio nel nostro palazzo, che quando pensiamo a angoli del mondo pensiamo a popolazioni remote, in realtà magari qualcuno nel nostro palazzo, oppure nel nostro quartiere, sul nostro posto di lavoro, che non ha ancora visto questo pacchetto di informazioni per la salvezza arrivare. Questo pacchetto di speranza invece è raggiunto a Colosse, come abbiamo letto. Il lieto del messaggio del Vangelo deve ancora viaggiare. Ma non ci preoccupiamo, perché se si spegne un nodo, se si spegne una strada, se ne accenderà un altro, il Signore porterà avanti comunque il suo piano. Non so quale sia il tuo livello di interconnessione, facciamo un passo nella nostra vita pratica. Con le persone che conosci, non so che tipo di relazione hai, ma sappi che ogni singola interazione con le persone che è intorno a te è una buona occasione, è un buon segnale che si accende per portare l'Evangelo della speranza. Quindi continuiamo a farlo viaggiare, fratelli, questo pacchetto, finché davvero non raggiungerà l'estremità della terra. Andiamo al secondo punto, al terreno. Quando studiamo la vita di Paolo, con tutte le sue avventure, i suoi viaggi, i suoi racconti, capiamo bene quanto avesse in cuore le istruzioni di Gesù sul mandato che aveva affidato a tutti i suoi discepoli e apostoli. L'Evangelo era annunciato e Paolo lo faceva con forza. C'erano persone, uomini e donne, gentili e giudei che lo ascoltavano. E sapete, si convertivano anche. Succedeva che le persone venivano a Cristo, accettavano la grazia di Dio in verità, come dice la fine del versetto 6. Quindi capiamo meglio qual era la gioia di Paolo nel sentire le notizie che arrivavano da Colosse. Paolo aveva un estremo zelo per l'evangelizzazione. Il Vangelo a Colosse aveva portato dei frutti e Paolo si stava gloriando proprio di questo. Che tipo di terreno avevano trovato a Colosse? Diremo il primo distinto, diremo un buon terreno, visto che c'è stato subito un successo. Ma non lo possiamo sapere. Questi gentili colossesi avevano ricevuto il Vangelo di Dio e magari prima di arrivare sicuramente ha percorso centinaia di chilometri su queste strade, su queste grandi vie di comunicazione, e alla fine era giunto a destinazione. Sapete, non era, da quello che leggiamo in questi versi, non era un Vangelo rimasto fermo a uno stato embrionale, semplice conoscenza, simpatia. Come una nuova filosofia, sappiamo che loro erano influenzati, l'ha detto Kit la scorsa volta, avevano un'influenza greca nella loro cultura. Non erano settari, non era un'ideologia. In genere queste cose hanno breve durata. Non si trattava di aver aperto semplicemente una nuova chiesa evangelica in una nuova città, diremmo noi oggi. Questo Vangelo aveva attecchito, si era radicato, aveva portato frutto. Tra poco vedremo anche di quale frutto si tratta. Facciamo una breve considerazione. Spesso per trovare un buon terreno dove seminare occorre rastrellare, poi se non basta il rastrello bisogna vangare, girare la terra, concimarla, togliere le pietre. Non pensiamo che non troveremo ostacoli nel nostro lavoro di seminatori della parola. Andiamo al prossimo punto. Parliamo ora di un personaggio che è stato citato da Paolo, compagno di servizio, e con buona probabilità era anche un compagno di prigionia. Non c'è accordo al 100% su questo, ma si pensa che Epafra potesse essere finito in prigione insieme a Paolo. Non si sa molto di questo personaggio nella Bibbia. C'è un altro Epafrodito, e anche lì si è in dubbio che sia la stessa persona. C'è da dire che per quel poco che si sa, se ne parla bene, molto bene. Ha lasciato un buon ricordo di sé. Infatti Paolo spende degli ottimi appellativi per questo uomo di Dio, questo fedele ministro. Esiste, almeno per i più giovani, un portale su internet, una specie di social network, un Facebook per i professionisti, si chiama LinkedIn. Ci si può collegare un po' con colleghi, con i fornitori, con i clienti, collaboratori, progetti, una sorta, dicevo, di Facebook per professionisti, anche un ottimo canale per cercare lavoro. Sicuramente Letizia è molto esperta in questo, vero? E all'interno di questo social network è possibile fare delle raccomandazioni, sponsorizzare un collega, fare degli endorsement, come dicono gli inglesi, alle persone con cui ho lavorato. Quindi evidenziare delle qualità, delle competenze o anche delle qualità caratteriali, delle soft skill, li chiamano in inglese. Perdonatemi gli inglesismi, ma si usano. Studiando le epistole paoline e anche gli atti, abbiamo imparato qualcosa sul carattere di Paolo. Non era uno che risparmiava le legnate se c'era da darle, e le faceva in maniera epistolare, ovviamente. Sono abbastanza famosi i suoi rimproveri verso atteggiamenti non solo di personaggi, ma anche di intere chiese che stavano in qualche modo deviando dalla sana dottrina e che oppure avevano dei comportamenti proprio inappropriati. Ma con Epafra spende davvero parole di elogio. Lo definisce un fedele ministro di Cristo per voi. In questi versetti Paolo fa proprio una bella sponsorship, direbbero gli inglesi. Se avessimo tratto tra le mani il suo curriculum o il suo profilo LinkedIn, noteremmo che tra le sue principali esperienze professionali c'era insegnamento della parola di Dio. E probabilmente proprio grazie alla sua predicazione c'erano state delle conversioni a Colosse. E quindi era nata una chiesa. Probabilmente Epafra faceva parte del team mandato da Paolo, lavorava per conto di Paolo, dicono alcuni commentari. Ma le sue caratteristiche di fedeltà, di amore e servizio avevano portato veramente un grande risultato per l'avanzamento del Vangelo della Verità. È bello essere approvati quando siamo amorevoli, fedeli, è vero? Quando svolgiamo bene il nostro compito, ma non è sempre facile. Abbiamo bisogno continuamente di migliorare e di lavorare soprattutto mettendosi al servizio della Chiesa. E in questo vorrei che accogliessimo un altro consiglio di Paolo in 2 Timoteo 2,15. E dice così, 2 Timoteo 2,15, studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che esponga rettamente la parola della verità. Molte volte arrivano le prove nella nostra vita e tutto quell'entusiasmo per aver iniziato un nuovo ministero si affievolisce, diventiamo frustrati. Probabilmente anche Epafra ha dovuto affrontare qualche difficoltà, non credo che tutto sia andato liscio come l'olio in Colosse. Ci viene in soccorso un altro verso che mi è piaciuto molto, Giacomo 1,12. Beato l'uomo che persevera nella prova, perché uscendone ancora una volta approvato, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che l'amano. Riflettevo anche sul fatto che è bello avere dei compagni di servizio, è bello non fare tutto da soli. Noi lo stiamo sperimentando in questa chiesa, i ministeri si allargano, non siamo più soli. Ci sono dei fratelli e le sorelle che lavorano insieme a noi. Molte volte lo si fa a distanza, possiamo sempre vederci. O lavorano lontano dai nostri occhi, mentre noi dormiamo qualcuno sta studiando, sta preparando delle canzoni, sta preparando anche un PowerPoint, anche la cosa più semplice. Ma è bello vedere che tutti insieme il Signore usa delle persone che Lui ha chiamato per portare avanti il suo regno. Ma un altro incoraggiamento è non limitarci ad esercitare affetto solo nei confronti delle persone che magari vediamo più spesso, addirittura solo mentre siamo negli incontri ufficiali della Chiesa. Molte volte una parola di conforto fa veramente piacere. È come una boccata d'aria fresca in una stanza piena di fumo. Tutti noi che siamo coinvolti nei ministeri abbiamo bisogno molte volte di essere incoraggiati. E 1 Giovanni 3,18 dice anche questo: figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti in verità, che le parole possano seguire poi i fatti. Sapete, quando si fondano nuove chiese, quando nuove coppie partono per fare missionari, a volte in posti difficili, quando sentiamo fratelli che rimangono, per esempio in zone di guerra, sappiamo che tanti non sono scappati dall'Ucraina, sono rimasti lì, tanti credenti, e non mollano, sono sotto la persecuzione. Qualche giorno fa è uscita la nuova watchlist, credo che si chiami, della chiesa perseguitata. Credenti che non hanno mezzi, che non vedono risultati, eppure continuano a servire Dio gioiosi della loro chiamata. Non mi fa essere felice, non mi fa rallegrare questo, non mi è di incoraggiamento. Epafra, tra l'altro, aveva ricevuto, come avevo detto, assumiamo che fosse stato incatenato. Alla fine del suo ministero, aver aperto una chiesa a Colosse, non ha avuto un bonus, un viaggio premio per aver lavorato bene, non ha avuto un aumento di stipendio, ma probabilmente la sua ricompensa era stata la prigione. E voglio immaginare un po', forse in maniera romanzata, Paolo e Epafra che sono lì in un posto squallido, tra l'altro chi te dico, ci hanno provato ad andare a vedere la prigione di Paolo, non sono riusciti, però sarebbe stato bello avere qualche foto da proiettare stasera. Immaginiamo questi due uomini che si raccontano, Epafra dice a Paolo, ma sai che quella chiesa in Colosse è veramente una chiesa che ama il Signore, ha delle qualità spirituali veramente elevate, sono fedeli. Questi due ministri di Dio, incuranti delle loro condizioni, gioiscono mentre parlano della fedeltà dei Colossesi. E il versetto 8 ci dà anche un dettaglio in più. Andiamo all'ultimo punto, il frutto. Quello che si esercitava in questa chiesa era un amore nello spirito. C'è un risultato inequivocabile del lavoro svolto dallo Spirito Santo in questa assemblea. Riflettiamo sul fatto che oggi ci sono tanti gruppi, chiamano di aggregazione sociale, persone che si mettono insieme per un motivo comune e in qualche modo nei loro statuti, nei loro, come dire, slogan hanno amore, rispetto, inclusività, solidarietà. Pensavo anche a questi personaggi tipo i calciatori. Quanto amore per quella maglia che indossano, si dichiarano fedelissimi, baciano la maglia della squadra fino alla successiva offerta economica di un altro club, senza riferimenti a personaggi. Pensiamo ai partiti politici. Anche qui tutti giurano fedeltà alla propria ideologia, c'è una cosa di più elevato, un simbolo, sono principi, fino alla prima offerta per una poltrona più in alto, magari che arriva dal partito dell'opposizione. Tutte cose che sono successe, non mi sto inventando nulla, non sto esagerando. Se c'è un concetto, un valore, un sentimento davvero svalutato, sminuito oggi, credo che sia proprio l'amore. Mi fanno un po' sorridere i ragazzini che scrivono, ahimè, sulle panchine, sui muri, su frasi epocali, come se la mia principessa, ti amerò per sempre, Luca e Mary per sempre, sono nomi a caso, cuori giganti, poi passi il giorno dopo e sotto ci sono una serie di insulti perché sono lasciati, hanno litigato, e le soap opera, tutti i protagonisti hanno giurato amore eterno a turno a tutti i protagonisti, e quindi si susseguono matrimoni, tradimenti, divorzi, innamoramenti, matrimoni, tradimenti, divorzi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è l'amore mondano, ma tante volte anche noi, mi spiace doverlo dire, fratelli, banalizziamo l'amore cristiano. O forse abbiamo un concetto non così vero, non afferriamo veramente il senso. Epafra aveva raccontato che l'amore dei Colossesi aveva un'origine diversa, speciale, non terrena. Abbiamo detto che l'Evangelo predicato, ascoltato dai Colossesi, era caduto in buona terra. Era germogliato, cresceva, come ho visto al versetto 6, e portava frutto. E questo frutto era l'amore, non come intende l'uomo, ma l'amore nello spirito. Il frutto dello spirito doveva essere davvero palese in questi credenti. Un segno inconfondibile dell'opera di Dio in questa chiesa. Come ha già considerato Kit la scorsa volta, che tipo di chiesa vogliamo essere? Vogliamo aggiungere qualcosa? Una chiesa che si ama la volemos e bene? Sono stato a Roma, quindi mi è rimasta ancora un po' di influenza. Una chiesa peace and love? Una chiesa che mostra un amore di facciata? O limitato semplicemente, come diciamo prima, al momento in cui ci vediamo quelle poche ore a settimana? Diciamo che oggi la nostra chiesa ha una buona fama. Vogliamo darci questo titolo, fatta di persone entusiaste che amano il Signore. Come vediamo la nostra chiesa tra un anno? 2 anni? 5 anni? 10 anni? Sapete, potranno arrivare delle prove, attacchi interni, esterni. Cosa si dirà di noi in giro? Saremo ancora una chiesa che si può vantare di essere quella chiesa fedele del 2023 o 2022 o quello che volete? Una chiesa che dimostra l'esercito d'amore è fatta di credenti che hanno davvero capito, assimilato, prodotto un segno inconfondibile della vera conversione. Amore non un amore secolare, terreno, ma l'amore, come detto prima, che produce l'azione dello Spirito Santo nelle nostre vite. E per ribadire questo concetto voglio leggere alcuni passi con voi. Il primo lo troviamo in Galati e poi avremo 3 versetti in prima Giovanni. Galati 5:22. Il frutto dello spirito invece è amore. Non c'è possibilità di confondersi. E poi dice gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Sono tutti parti del frutto dello spirito. Come dicevo, altri versetti che parlano ancora più esplicitamente dell'amore che viene dallo Spirito, è 1 Giovanni 4,11. Diletti, se Dio ci ha così amati, anche noi dobbiamo amarci gli altri. 1 Giovanni 4,20. Se uno dice io amo Dio e odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Ultimo, 1 Giovanni 5,2. Da questo conosciamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Vogliamo trarre un po' le conclusioni di quello che abbiamo visto oggi. Abbiamo visto come l'espansione del Vangelo fosse partita da Gerusalemme e per la predicazione, la fedeltà dei discepoli del Signore, degli apostoli, avesse raggiunto una città dove abitavano dei gentili, Colosse. Ancora oggi l'Evangelo continua il suo cammino fino all'estremità della terra. E noi facciamo parte di quelli che hanno ricevuto quel mandato e dobbiamo continuarlo. Dobbiamo farlo progredire con gli strumenti e le strade che abbiamo a disposizione oggi. L'Evangelo è stato predicato da Epafra, un fedele ministro di Dio e compagno di ministero di Paolo. Epafra aveva esaltato l'amore nello spirito che i colossesi avevano. Forse non siamo bravi come Epafra in quanto a fedeltà e magari non abbiamo nessuna delle sue caratteristiche. Siamo strumenti imperfetti, ma credetemi, fratelli, siamo perfettamente in grado di fare la differenza esattamente dove ci troviamo.
Amen.
Per essere dei fedeli ministri che Dio si serve per portare l'Evangelo. E non stanchiamoci di questo. Le estremità della terra non sono state raggiunte. Iniziamo da casa nostra, con i nostri figli, i nostri vicini di casa, il nostro quartiere, eccetera, eccetera. Non siamo soli, abbiamo dei fedeli compagni, abbiamo il mercoledì le cellule in casa, abbiamo tante occasioni per portare dei non credenti a delle conferenze, a degli eventi. Lavoriamo tutti insieme e abbiamo un unico scopo: predicare il Vangelo con la consapevolezza che possa portare frutto e crescere. Ma voglio che ci ricordiamo una cosa e poi concluderò. 1 Corinzi 3,6-7 dice: io ho piantato, Apollo ha innaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere. Quindi né colui che pianta né colui che annaffia sono alcunché, ma Dio che fa crescere è tutto. Io credo che questa sia un'ottima spinta per noi oggi per prendere ad esempio questi credenti di Colosse, tutte le considerazioni che abbiamo fatto ed applicarle nella nostra vita. Amen.
Amen.